Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te.
Buonasera, buonasera a tutti voi, benvenuti e soprattutto benvenuta a Isabel Allende. Prima di cominciare vorrei presentarvi l'interprete di questa sera, un po' di eccezione, Danilo Manera, autore nonché amico della casa editrice Feltrinelli, che si presta a tradurre Isabel, una delle scrittrici più conosciute, lette e amate nel mondo. Ragione per la quale parlerò veramente per pochissimi minuti prima di cominciare a rivolgerle un po' di domande. Naturalmente vogliamo dirle che siamo lusingati e felici di averla qui con noi e soprattutto di avere l'occasione per una volta di conoscerla e di sentirla parlare non solo attraverso le pagine dei suoi libri.
Grazie.
Libri che inizia a scrivere Isabel nel 1982, esule in Venezuela, con quella Casa degli Spiriti, che diventerà in brevissimo tempo un bestseller internazionale, da cui verrà tratto un film che avrà altrettanto successo e che è la storia lunga quasi un secolo di una famiglia di latifondisti cileni che si conclude nei primi tragicissimi mesi del golpe di Pinochet. Ma i libri di Isabel sono veramente tantissimi, da D'amore e d'ombra a Eva Luna, dalla figlia della fortuna al ritratto in seppia, e questi due ultimi formano un'ideale trilogia, appunto, con la Casa degli Spiriti, alla vita secondo Isabel, che è l'intervista autobiografica con l'Allende. Per finire, e non finiamo neppure qui, con il recentissimo Zorro, romanzo storico anche, in cui Isabel dà conto di Zorro prima che diventasse Zorro, del ragazzo e dell'uomo prima che diventasse un mito, e che immaginiamo si sia divertita moltissimo a scrivere, perché a noi ci ha molto divertito, ma secondo me si è divertita anche lei.
Además stava pensando in Antonio Banderas.
Sì, sì.
Inoltre stavo pensando a Antonio Banderas.
E questa immagine rallegra, certo. E divertendosi, dicevo, sia col genere del feuilleton che con il genere del romanzo di cappa e spada ottocentesco. Sono libri che ci hanno fatto viaggiare lungo e largo per l'America Latina, che ci hanno fatto conoscere molta storia del Cile, ci hanno regalato memorabili personaggi femminili, ci hanno immerso in atmosfere ora picaresche, ora tragiche, ora fantastiche, ora avventurose, ci hanno fatto sentire di casa, ma veramente di casa, in saghe familiari lunghe secoli. Sono libri con i quali abbiamo riso, abbiamo pianto, ci siamo commossi, ci siamo indignati e, perché no, abbiamo anche sognato. Quando un autore come Isabel ha un successo internazionale della sua portata, si crea sempre un legame molto speciale tra quest'autore, in questo caso con Isabel, e i suoi lettori. E quel legame affettivo, che io credo non sia solo l'effetto del successo, c'è anche una delle ragioni, uno dei motivi del successo. La fortuna di Isabel, io credo, sia dovuta al fatto che la sua narrativa si sia abbeverata letteralmente alla vita. La vita sua, certo, mille volte trasfigurata e reinventata nei romanzi, ma e della vita in quanto tale, che si nutre e che sa raccontare in tutte le più diverse tonalità, la gioia, il dolore, il piacere, le sconfitte, la disperazione. E ci restituisce così nell'eccesso e nella fantasia, nell'epica, ma soprattutto nella compiutezza di un racconto, le nostre vite, quelle vissute, quelle che avremmo voluto vivere, quelle che non avremmo voluto vivere mai, quelle che sogneremmo di avere, ma sempre attingendo a piene mani al senso ultimo, ai sentimenti più necessari e fondamentali delle nostre esistenze. E credo che in questo continuo rapporto di identificazioni e di rimandi sta la specialissima intesa tra Isabel e i suoi lettori, e diciamola tutta, soprattutto le sue lettrici. Insomma, Allende è tra quei pochi scrittori che rappresenta un po' l'archetipo del narratore universale, no? Quello di Scheherazade, e a cui noi lettori, noi pubblico, ritornando un po' bambini, regredendo un po' all'infanzia, chiediamo ancora un racconto, ancora una storia. Le chiediamo insomma di esaudire quel nostro bisogno infinito e eterno di narrazione, di storie. Ma c'è poi, ed è l'ultima cosa che dico, c'è poi a proposito di questo legame così speciale tra Isabel e il suo pubblico, c'è poi un fatto che insieme privato, di vita vissuta e letterario, che a un certo punto fa di Isabel per le sue lettrici, per i suoi lettori, una persona amata, una persona verso la quale si prova un affetto autentico, oltre alla stima, oltre al piacere di leggere i suoi libri. Qualcosa che è la testimonianza di una straordinarietà, di un'eccezionalità, e questo io credo che tutti voi lo sappiate bene. Nel 1994 Isabel pubblica Paola, il libro che dà conto del più insopportabile dei dolori che possa colpire una persona, e che è appunto la malattia e la morte della giovanissima figlia. Ecco, da questo dolore Isabel riemerge anche grazie al potere catartico della scrittura, ristabilendo poi con Paola un rapporto inedito e spiritualissimo. Ci sono alcuni anni di silenzio e poi nel 98 ecco che Isabel torna ai suoi lettori con Afrodita, racconti, ricette e altri afrodisiaci. Un viaggio nella memoria sensuale dove cibo e amore e appetito si confondono, e nel quale Isabel scrive: non posso separare l'erotismo dal cibo e non vedo nessun buon motivo per farlo. Al contrario, ho intenzione a godere di entrambi fino a quando le forze e il buon umore me lo consentiranno. Ecco, insomma, capite che è un libro nel quale si celebra di nuovo il gusto lieve e giocoso della vita, e che secondo me, ma solo secondo me, è la testimonianza di una vitalità veramente sorprendente, di una scrittrice di straordinaria forza vitale, di una donna di grandissimo coraggio e di grandissima forza. Ecco, e a questa scrittrice, a questa donna così appassionata e coraggiosa, do il benvenuto qui. Grazie. Tra noi stasera. Benvenuta Isabel. Isabel, una curiosità: era molto tempo che mancavi dall'Italia?
Io vengo all'Italia muchas veces, pero secretamente, para que Feltrinelli non me explote.
Vengo in Italia molte volte, ma in segreto, perché Feltrinelli non mi sfrutti.
Y vengo come turista, me encanta este país. Y el único problema con Italia es que se come mucho.
Sí.
Cada vez que vengo engordo 10 kilos.
Vengo come turista, l'Italia mi piace molto, l'unico problema è che si mangia troppo, ogni volta aumento di 10 kg.
Un'altra curiosità: siccome noi in questo periodo non ci sentiamo troppo bene, lei come ci ha trovati?
En este periodo no nos sentimos muy bien. Creo que sea una alusión a la situación política.
¿A la situación política de Italia entonces, o del mundo?
No, no, de Italia. Bueno, y entonces, ¿cómo nos ha encontrado los italianos?
Iguales. Iguales. Desde hace 3.000 años están iguales.
Da 3.000 años siete iguales.
Además, Italia no es Berlusconi.
Inoltre, l'Italia non è Berlusconi.
Igual como Estados Unidos no es Bush.
Così come gli Stati Uniti non sono Bush.
Senta, una per rompere il ghiaccio, una domanda di attualità, ma che corrisponde davvero a una nostra a una vicenda che ci ha molto appassionati qui in Italia. Lei, e spero di avere la notizia giusta, è stata in Cile di recente per l'elezione di Michelle Bachelet. Ecco.
I cileni.
Ecco, è stata una grandissima vittoria, sì, per il Cile, una grande vittoria democratica, una grande vittoria per le donne, ha composto, già leggevo, un ministro dove ci saranno 10 donne al governo. E vede, in questi giorni mi è capitato spesso di parlare con persone, amiche, conoscenti, e ci dicevamo che in Italia non sarebbe possibile, almeno oggi, pensare a una donna a capo del governo. Bueno, non ci sono le condizioni.
En Chile creían lo mismo, que no estaban las condiciones y que jamás los chilenos iban a elegir a una presidenta, porque Chile es un país muy machista. Incluso las mujeres son machistas. Las mamás son las machistas.
Anche in Cile pensavano lo stesso, che non ci fossero le condizioni per eleggere una presidentessa, che mai i cileni lo avrebbero fatto perché è un paese molto maschilista, addirittura le donne sono maschiliste in Cile.
Sin embargo, eligieron a la persona. El hecho de que Michelle es mujer resultó ser una ventaja y no un inconveniente.
Eppure, invece, hanno eletto la persona e il fatto che Michelle sia una donna è risultato un vantaggio, non un inconveniente.
Hay la idea, no solo en Chile, en América Latina en general, que las mujeres son muy buenas en la política, son menos corruptas, menos vanidosas, trabajan con más seriedad y se preocupan más de los problemas prácticos de la vida.
Claro.
Entonces eligen mujeres en los mandos medios y hay muchas mujeres en la política y en la administración pública, pero faltaba una presidenta.
Claro.
In Cile e in America Latina c'è l'idea che le donne siano molto adatte, molto buone in politica perché sono meno corrotte, meno vanitose, sono più serie sul lavoro e si occupano di problemi pratici della vita. Vengono elette molto spesso nei quadri medi. Quello che mancava era una presidentessa a capo di uno Stato.
Ora, nel caso di Michelle Bachelet, además, è una persona che rappresenta o simbolizza il reencuentro de los chilenos. Michelle es víctima de la dictadura. Su padre era un general, el general Bachelet, que fue arrestado por sus compañeros de armas y murió en la tortura. Ella y su madre fueron arrestadas y torturadas también. Y esta mujer le tocó ser ministro de defensa en Chile, entenderse con los militares que habían matado a su padre y devolver a las Fuerzas Armadas su dignidad. Y lo hizo muy bien. Entonces ella representa la posibilidad de un reencuentro de la familia chilena, muy herida por la dictadura.
Inoltre, Michelle Bachelet simboleggia, rappresenta il reincontro tra i cileni. Suo padre era un generale, il generale Bachelet, è stato una vittima della dittatura, arrestato dai suoi commilitoni e morto sotto la tortura. Anche lei e sua madre sono state torturate e a questa donna è toccato essere ministro della difesa in Cile, dialogare con chi aveva ucciso suo padre e far restituire alle forze armate cilene la dignità. Si è riuscito a fare tutto ciò e a creare delle condizioni di dialogo in un Cile profondamente ferito dalla dittatura.
Para darles un ejemplo del personaje que es Michelle, ella vivía en el mismo edificio con su torturador y se encontraba con él en el ascensor.
Per darvi un esempio di com'è il personaggio di Michelle Bachelet, lei abitava nello stesso palazzo del suo torturatore e lo incontrava in ascensore.
Che macchina che dica da Michelle?
Cos'altro gli si può chiedere a Michelle?
Certo. Però deve essere successo qualcosa che forse a noi è sfuggito in questi ultimi anni in Cile, perché ci fosse una vittoria del genere.
Io credo che anche la vittoria di Michelle se deve a che il governo di Ricardo Lagos ha sido muy bueno. 6 anni di un governo che tiene mucha popularità e che ha hecho mucho per il paese. Ricardo Lagos ha sido capaz en 6 años de disminuir la pobreza de 40% a 15%. Y hay un crecimiento económico en el país.
Yo creo que la victoria de Michelle Bachelet se debe anche al fatto que el gobierno de Ricardo Lagos es stato molto bueno, 6 anni de gobierno molto popolare que ha fatto tanto per il paese. Per esempio, ha diminuito la povertà dal 40 al 15% e c'è una crescita economica in Cile.
Ecco, no, per chiudere il discorso volevo far sapere a Isabel che invece la nostra rappresentanza attuale tra Parlamento e istituzioni, quindi cariche di governo femminile, è del 9,8% e siamo collocate tra la Moldavia e lo Zambia, e quindi quello che è successo in Cile naturalmente ci dà grande speranza e grande fiducia, ecco, a tutte noi, e ne abbiamo veramente bisogno. Ma passiamo a tutt'altro argomento. Stasera siamo qui anche per festeggiare insieme alla Feltrinelli l'uscita in cofanetto di questa trilogia, La città delle bestie, Il regno del drago e La foresta dei pigmei. Una trilogia molto particolare, dei fantasy molto particolari, dedicati a un pubblico di più giovani. Protagonisti, per chi non l'avesse ancora letto, sono Alex e Nadia, due adolescenti che diventano amici inseparabili al seguito di una simpaticissima nonna Kate, famosa giornalista.
Cattiva la Kate.
Non è cattiva.
Bien cattiva.
Non è cattiva, perché è cattiva? E sono alle prese con fantastiche avventure. La prima si svolge in Amazzonia, la seconda sulle vette dell'Himalaya e infine nell'Africa nera. Ecco, ciascuna di questi luoghi misteriosi e di culture millenarie sono minacciati nella loro sopravvivenza, o nella loro sopravvivenza ecologica o nella loro sopravvivenza antropologica, umana, di cultura. I nostri eroi di volta in volta per difenderla dovranno misurarsi con individui assetati di potere e di denaro, ma anche con sciamani, stregoni, guide spirituali, animali mitologici. Insomma, come dicevo prima, dei fantasy molto particolari che si svolgono in un contesto, diciamo, in bilico tra realtà incredibile e fantasia verosimile, in cui però, pur essendo pensati e raccontati a un pubblico di giovani, ci troviamo poi i temi da sempre cari a Isabel: la magia e la spiritualità come forze positive, la dimensione politica che qui assume una prospettiva della salvaguardia ecologica, la dicotomia tra razionalismo e spiritualismo, la non violenza, i grandi ideali di giustizia. Ecco Isabel, che cosa ti ha spinto a misurarti con un genere letterario per te completamente nuovo e con un pubblico nuovo? Era la sfida a intraprendere un altro genere, il fatto di sentirti più vicino a una generazione che comincia a avere l'età dei tuoi nipoti?
Nada de eso.
Niente di tutto questo.
No. Tengo 3 nietos.
Ho 3 nipoti.
Alejandro, Andrea e Nicole. E desde que eran chiquitos les cuento cuentos.
Fin da quando erano piccoli gli racconto delle storie.
E muchas veces me pedían que les contara el mismo cuento a la semana siguiente.
Molte volte mi chiedevano di riraccontare la settimana dopo lo stesso racconto.
E por supuesto non podía contarlo perché non mi acordaba della storia.
E io non ce la facevo perché non mi ricordavo.
Entonces les prometí que les iba a escribir un libro algún día. Y cuando ya, cuando eran chiquitos no pude escribirlo porque los niños chicos son muy aburridos. Entonces no me inspiraban los nietos.
E allora promisi loro che un giorno gli avrei scritto un libro, ma quando erano piccoli, i bambini piccoli sono molto noiosi, non mi ispiravano e non lo scrissi.
Y cuando crecieron un poquito más, entonces ya pude escribir La ciudad de las bestias. Les gustó el libro y después escribí un segundo y un tercero y terminé con los niños. A mí no me gustan los niños.
Quando sono cresciuti un po' di più, ho scritto La città delle bestie, il primo della trilogia, gli è piaciuto, ho continuato con gli altri e punto e stop. Ho finito con i bambini che non mi piacciono.
Ti volevo fare però un'altra domanda, perché mettendoti tu a scrivere un genere, dei libri per bambini, hai dovuto chiaramente interrogarti anche su che cosa faceva paura a dei ragazzi di oggi e anche quale conforto potevano trovare alla loro paura.
Miedo e consuelo.
Sì. Ecco, non so se sei d'accordo che le paure dei nostri figli, dei nostri nipoti, sono molto diverse dalle nostre paure. Noi avevamo paura di cose molto...
Non so se sono paura, o se è temore, o se è preoccupazione. Mis nietos, y creo que es una cosa general de esa generación, están muy preocupados por la naturaleza.
Non so se è timore o è preoccupazione. I miei nipoti, e credo che sia una cosa generale della loro generazione, si preoccupano molto della natura.
Io cresci con il miedo alla bomba atomica, con il miedo a una guerra atomica. Quando io, negli anni 50, 60, aveva la idea di un cataclismo nucleare, e ese era il temor de mi generazione. El temor de esta generación es la destrucción del planeta, claro. Es la destrucción de la ecología y es la guerra. La preocupación de mis nietos es la paz también. Por eso los tres libros tienen esos temas que yo veo que es lo que le interesa a esa generación.
La mia generazione è cresciuta con la paura della bomba atomica, negli anni 50 e 60 l'idea era quella di un cataclismo nucleare, mentre invece le ultime generazioni hanno la preoccupazione della distruzione del pianeta e anche quello della guerra, cioè si preoccupano per la pace, i miei nipoti ad esempio. Questi sono i temi dei tre libri perché ho visto che erano le cose che li interessavano.
È una generazione molto informata. Saben mucho porque van a la internet y saben inmediatamente todo lo que pasa en el mundo, instantáneamente. Y creo que eso los hace, los prepara muy bien para el futuro cuando tengan que hacerse cargo de este desastre que estamos dejando nosotros.
È una generazione molto informata, si collegano a internet e istantaneamente sanno tutto sul mondo. Credo che questo li prepari per il futuro quando dovranno prendere in carico loro il disastro che stiamo facendo del mondo.
E lei crede che per esempio la magia, il pensiero magico anche in modo sì. Più generale, riesca ad avere su di loro riesca a confortarli? A rassicurarli.
No creo. Creo que hay elementos mágicos en la infancia, por supuesto, muchos, pero también en la vida de los adultos. Y sin la capacidad de imaginar el misterio, la capacidad de soñar lo imposible, no podemos lograrlo, no podemos salir del estado en que estamos. Y creo que en los libros míos no hay fantasía. Hay una diferencia entre lo que se llama realismo mágico y lo que se llama fantasía. Y la voy a explicar en un momento cuando Danilo traduzca.
Non credo, ci sono elementi magici naturalmente nell'infanzia ma anche nella vita degli adulti, senza la capacità di immaginare il mistero, di sognare delle cose impossibili non riusciremo a farcela, non riusciremo a uscire dalla condizione in cui ci troviamo. Credo che ci sia una differenza fondamentale tra la fantasia e il realismo magico, che è quella che vi spiegherò.
Io non posso scrivere fantasia, la fantasia non tiene una base reale. Por ejemplo, el manto de invisibilidad de Harry Potter, que a mí me gusta mucho Harry Potter de partida.
Nella fantasia non c'è una base reale, per esempio il mantello che rende invisibili di Harry Potter, voglio chiarire che mi piace molto Harry Potter.
Eso es fantasía.
Quello è fantasia.
En, Ciudad de las bestias, hay indios invisibles y son invisibles porque se pintan el cuerpo y se camuflan en la naturaleza contra los árboles.
Nella città
delle bestie. Hay una explicación para el hecho de que son invisibles, no es una cosa fantasiosa, sino que posible.
Nella città delle bestie ci sono degli indigeni invisibili che si rendono tali dipingendosi e camuffandosi nella natura. C'è una spiegazione della loro invisibilità, della fantasia.
Con esa posibilidad de lo mágico, no fantástico, creo que podemos cambiar el mundo. Podemos imaginar un mundo diferente, un mundo mucho mejor, y crearlo.
Con questa possibilità di ciò che è magico senza essere fantastico, credo che abbiamo un buono strumento per immaginare e creare un mondo migliore.
Márquez, autore immagino da lei molto amato, in epigrafe a Vivir para contarla scrive: la vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda, come si ricorda per raccontarla. Mm-hmm. Intanto le chiedo se sottoscrive questa affermazione o comunque cosa ne pensa. E subito dopo, avendo introdotto il tema della memoria e della sua attività di invenzione, le chiedo quanto conta la memoria nella sua scrittura e che legame c'è tra memoria e nostalgia.
La memoria è molto fragile. La memoria nos traiciona permanentemente y la memoria es tan parecida a la imaginación, es el mismo proceso en el cerebro. Es muy difícil trazar una línea entre lo que uno recuerda y lo que uno cree que recuerda. Si ustedes y yo vemos un accidente, por ejemplo, lo vamos a recordar de manera diferente y tal vez algunos no lo recuerden. Es muy personal. La memoria es como la sangre, es muy personal.
La memoria è molto fragile, ci tradisce di continuo ed è molto simile all'immaginazione. Nel cervello si verifica lo stesso processo ed è molto diverso da quello che ricordiamo, da quello che crediamo di ricordare. Se per esempio vediamo un incidente tutti noi, lo ricorderemo in forma differente, qualcuno non lo ricorderà nemmeno. È un fatto molto personale la memoria, è come il sangue.
Cuando escribí Mi país inventado, que es una memoria sobre Chile, el título me salvó. Porque ya en el título digo que la memoria es un invento. Yo recuerdo de mi vida los momentos más luminosos y los más oscuros. Y todos los grises entre medio se borraron. No sé, no me acuerdo de lo que no es importante, positivo o negativo. Y creo que a todos nos pasa eso, que cada uno cuenta su historia, y yo he tenido que contar mi historia muchas veces porque he sido viajera, exiliada, inmigrante. Cada vez tengo que volver a inventarme, volver a contarme, y eso me obliga a crear un cuento en Technicolor, un cuento épico, y esa es mi vida.
Quando ho scritto Cile, il mio paese inventato, il titolo stesso mi ha salvata, perché ho dichiarato subito che era invenzione. Io ricordo della mia vita i momenti più luminosi e i momenti più oscuri, ma tutti i grigi li ho come cancellati, sia in positivo sia in negativo, non me li ricordo. E credo che succeda a tutti, che ciascuno racconta la sua vita, la deve ricostruire. Io ho dovuto farlo molte volte, perché sono stata viaggiatrice, esiliata, immigrante, e ogni volta mi è toccato reinventare la storia, e per questo ho assunto come delle colorazioni in Technicolor le forme del racconto epico, e questa è la mia vita.
Ora tengo la fortuna de que toda mi vida le he escrito una carta diaria a mi madre, y mi madre tiene en un closet en Chile toda mi vida, día por día, de manera que si alguna vez quiero escribir mi memoria, voy a acordarme de todos los grises que están perdidos.
La fortuna è che per tutta la vita ho scritto ogni giorno una lettera a mia madre. Lei in Cile conserva in un armadio tutte quelle lettere tutta la mia vita, giorno per giorno. Sicché se mi deciderò di scrivere le mie memorie, potrò ricostruire con quelle lettere anche tutti i grigi.
Lei prima ricordava, sono stata immigrante, sono stata viaggiatrice, poi sono stata anche esule. Senza l'esperienza dell'esilio, dal momento, magari per una circostanza casuale, la casa degli spiriti arriva dopo l'esilio. Lei crede che sarebbe diventata lo stesso una scrittrice?
Credo che l'esilio mi forzò a scrivere un certo tipo di libri. Talvez avría sido escritora de todas maneras, pero habría escrito otra clase de libros, no esos. Todos mis libros creo que nacen de un sentimiento de pérdida. Bueno, el zorro no, por supuesto. Pero un sentimiento de querer recuperar algo perdido. Mi país, la memoria, la familia, un amor. Algo que se fue. Y creo que eso proviene de la experiencia del exilio.
Credo che l'esilio mi ha forzato a scrivere un certo tipo di libri. Forse sarei diventata comunque una scrittrice, ma avrei scritto un altro genere di opere. Tutte nascono da un sentimento di perdita. Beh, Zorro naturalmente no, ma tutte le altre da un voler recuperare qualcosa. Il mio paese, la memoria, la famiglia, un amore. E credo che questo derivi dall'esperienza dell'esilio.
Lei ha definito il Cile il paese della mia mente.
Il paese.
Yeah. E un luogo del desiderio, costruito sull'immaginazione, come nostalgia nella distanza, che probabilmente non ha più niente a che vedere con i suoi contorni reali e geografici. Ecco, quando torna nel Cile vero, reale, ci trova qualcosa ancora del suo Cile o sono due entità che non coincidono più?
La dictadura militar cambió a Chile. Hoy hay otro Chile, que puede que sea mejor, no sé. Es diferente al Chile casi rural que yo dejé atrás en los años 70. Pero reencuentro en Chile el humor, la hospitalidad, la belleza del país, los amigos, la comida, el vino, el goce de la vida. Todo eso lo reencuentro cuando voy. Y hay otras cosas que no encuentro. No encuentro ciertas cosas que he hecho de menos. En el Chile de antes, la gente era modesta. Si tú tenías dinero, no se notaba. Hoy día, si no tienes, pretendes que lo tienes. Igual che in Italia, no?
Sì.
La dittatura militare ha cambiato molto il Cile, oggi è un altro paese, è forse migliore ma comunque differente. In Cile, il Cile che ho conosciuto nella mia gioventù era un Cile ancora quasi rurale, tuttavia trovo delle cose, per esempio il senso dell'umorismo, l'ospitalità, la bellezza del paesaggio, gli amici, il cibo, il vino, la capacità di godere la vita, e altre cose non le trovo, cose che mi mancano. Per esempio, una volta la gente era modesta, se uno aveva del denaro non si notava, adesso se non ce l'hai fai finta, cerchi di mostrare in tutti i modi di averlo.
Había antes un sentido de comunidad y ahora es un país mucho más individualista. Eso en el Chile de antes daba vergüenza tener mucho y mostrarlo. El Chile de hoy es exactamente lo contrario.
C'era una volta un senso di comunità, oggi invece è un paese molto più individualista. Prima si provava vergogna di avere molto e ostentarlo, oggi succede esattamente l'opposto.
Immaginiamo tutti che una volta strappate le radici dal luogo dove si è nati, poi si può...
Quando si arrancano le radici da dove nasiste?
Poi si possa vivere ovunque. Più o meno.
Puedes vivere in qualche lugar.
E lei da molti anni ha scelto di vivere in America, mm-hmm. vicino a San Francisco, probabilmente ritrovando anche qualcosa, no, del Cile. Ecco, le chiedo che legame lei ha con quel paese, se comincia a sentire o se ha sentito da sempre anche delle appartenenze.
Con Estados Unidos?
Sí.
Soy extranjera en Estados Unidos, pero me siento muy cómoda. Vivo con un hombre que es mi amante y mi marido legal. Es una ventaja que el amante sea el mismo que el marido, se gana tiempo, se gana mucho tiempo.
Sono straniera negli Stati Uniti. Sono straniera negli Stati Uniti, ma mi trovo a mio agio. Vivo con un uomo che è mio amante e anche il mio marito legale. Ed è un vantaggio che l'amante sia anche il marito perché si risparmia tempo.
Certo. Anche confusione di nomi.
In Stati Uniti io tengo una posizione dissidente, una posizione molto critica del paese. Però sto consciente di che Stati Uniti è un paese molto poderoso. Y todo lo que uno pueda cambiar dentro del país se exporta al resto del mundo rápidamente. Hay una sensación de urgencia de poder hacer cosas en Estados Unidos que afectan al mundo. Y no soy la única, por supuesto. 60% de la población está en lo mismo.
Negli Stati Uniti una posizione dissidente, critica, ma ho la coscienza che gli Stati Uniti sono un paese molto potente, dove se riesce a cambiare qualcosa questo cambio si esporta rapidamente nel resto del mondo. È un senso di urgenza e di possibilità di fare dei cambiamenti che hanno immediate ripercussioni fuori. Non sono l'unica, il 60% della popolazione ha questo atteggiamento.
E sono molto ottimista. Stati Uniti è un paese molto giovane, con molta energia. Y los cambios se producen con gran rapidez. En Chile, para cualquier cambio, nos demoramos 100 años. En Estados Unidos, cada década marca un cambio fundamental en el país. Entonces, me da eso mucho optimismo respecto al futuro. Creo que la generación joven que viene empujando de atrás va a hacer cambios importantes.
E sono molto ottimista, gli Stati Uniti sono un paese giovane con molta energia, dove i cambiamenti sono rapidi. In Cile per modificare qualcosa ci mettiamo 100 anni, negli Stati Uniti ogni decennio porta cambi fondamentali. Questo mi rende ottimista per il futuro. La giovane generazione che sta già facendosi avanti ha delle possibilità.
Settembre 1973, 11 settembre 2001. Isabel è in America nel giorno delle torri e succede addirittura alla stessa ora nel corso della mattina.
También un día martes.
Era martedì in entrambi i casi. La stessa ora,
la stessa ora, lo stesso giorno
della settimana.
Lo stesso giorno della settimana.
Come martedì. Karma storico.
Il martedì.
Una specie di karma storico.
Ecco, la paura, l'angoscia, la pena provate in quella circostanza in America avevano la stessa consistenza, erano della stessa materia di quelle provate l'11 settembre del 73 e questa esperienza di dolore che immagino poi sia stato condiviso l'ha avvicinata anche in qualche modo al paese dove vive in questo momento?
Sì, antes del atentado del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, yo tenía la sensación de que Estados Unidos era un país muy arrogante, en el cual la gente se sentía completamente segura. Las cosas malas ocurrían en otras partes, nunca en su propio territorio, eran invulnerables. Y el atentado terrorista los hizo vivir una realidad común para el resto del mundo, porque todos los demás personas en el mundo sabemos que la vida es insegura y que la muerte está siempre acechando.
Sì, perché prima dell'attentato del 11 settembre del 2001 negli Stati Uniti io avevo la sensazione che quel paese fosse molto arrogante, dove la gente si sentiva completamente sicura, le cose brutte avvenivano sempre altrove, loro erano invulnerabili. Invece quell'esperienza li ha fatti provare una realtà comune a tutto il resto del mondo, perché tutti noi sappiamo che la vita è costantemente in pericolo.
De manera che mi sentì molto più integrata e più cercana a los americanos después de eso, porque teníamos en común esa experiencia. Sin embargo, El gobierno de Bush transformó esa experiencia, utilizó el temor de una manera muy negativa. Y entonces ahora ya me da rabia.
Mi sono sentita molto integrata in quel momento agli statunitensi perché avevamo un'esperienza in comune. Eppure però poi il governo di Bush ha utilizzato, ha trasformato quella paura in maniera molto negativa e per questo adesso mi fa rabbia.
Passando a tutt'altro argomento, da qualche parte devo aver letto e quindi non rispondo della veridicità della notizia che il suo amatissimo Pablo Neruda un giorno incontrandola le disse: Isabel, lei inventa tutto, è la peggior giornalista di questo paese,
certo.
Deve assolutamente diventare una scrittrice, è vero?
Sì,
è successo?
Certo.
Sì, è vero.
Sì, è vero.
Ma che cosa era successo? Perché che cosa inventavi?
Todo, però
tutto.
Mira, el giornalismo nunca es objetivo, nunca. Lo que pasa es que yo era más honesta e inventaba. Ahora inventan, pero lo disimulan.
Il giornalismo non è mai obiettivo, è che io ero più onesta e inventavo dichiaratamente, adesso inventano lo stesso,
certo.
Ma lo nascondono.
Prima parlavamo del realismo magico. Ecco, nei suoi libri è costantemente presente un'altra dimensione, che in un certo modo appartiene a quella del, appunto, del cosiddetto realismo magico. È sempre una dimensione irrazionale e a volte sembra addirittura vicina all'animismo. Altre volte è evocata come vera e propria dimensione spirituale. Dalle straordinarie capacità preveggenti di Clara, della Casa degli Spiriti, alle prove iniziatiche a cui devono sottoporsi Alex e Nadia durante questi viaggi. Ecco, questo è un vero e proprio imprinting della sua cultura, appartiene profondamente alla sua formazione culturale o è la Isabel dei libri che parla
bueno,
y racconta de queste cose.
No quiero dar la impresión de que los chilenos somos todos supersticiosos.
Non voglio dare l'impressione che noi cileni siamo tutti superstiziosi, non è così.
Y muchas veces en la literatura un espíritu es un símbolo, una metáfora. No necesariamente es un fantasma. Y en la vida mía, como en la vida de todos ustedes, suceden cosas misteriosas, cosas que son inexplicables. Lo que pasa es que yo estoy en silencio y sola mucho tiempo. Entonces me doy cuenta de esas cosas misteriosas más que la gente que vive en el ruido, en el tráfico, en la actividad.
In letteratura uno spirito è molte volte un simbolo, una metafora, non necessariamente un fantasma. Nella vita di tutti noi accadono cose misteriose, non spiegabili. Io sto in silenzio da sola moltissimo tempo e quindi ho la possibilità di accorgermi di cose che molto di più che di persone che invece vivono nel rumore, nell'attività costante, nel movimento e non se ne rendono conto.
Me doy cuenta de las coincidencias, por ejemplo, es curioso que el golpe militar de Chile fuera un día martes 11 de septiembre a cierta hora de la mañana y fuera un atentado terrorista contra una democracia financiado por la CIA. Y que años más tarde, un día martes 11 de septiembre, a la misma hora hubiera un atentado terrorista contra otra democracia, aquella democracia que había financiado el golpe en Chile. No puedo menos que hacer la conexión y pensar, hay coincidencias extrañas, cosas que no podemos explicar. Y como es en eso consiste mi trabajo, buscar las relaciones. Entonces vivo en un mundo mágico.
Mi rendo conto di coincidenze, per esempio è curioso come il golpe militare dell'11 settembre 1973 che ha posto fine alla democrazia cilena fu un attentato terrorista contro una democrazia finanziato dalla CIA. E l'11 settembre, martedì, prime ore del mattino del 2001, un altro attentato terrorista contro un'altra democrazia, quella che aveva finanziato il primo dei due atti, avviene. Non, ci sono delle cose nella vita che non possiamo spiegare e il mio lavoro è proprio questo, cercare i nessi, pormi delle domande e per questo vivo in qualche modo in una condizione magica.
Le ultime due domande poi lasciamo spazio al pubblico. Una non può che riguardare le donne della sua letteratura, Aurora, Paolina, Elisa, Clara, Blanca, Afrodita, Eva Luna, sua madre. La sua letteratura è segnata da personaggi femminili assolutamente memorabili e comunque da donne che sono le protagoniste indiscusse dei suoi libri. Ora c'è una costante di molta parte della letteratura, che è anche una costante di molta parte della letteratura latinoamericana. Ora devo dire che a parte che avere nonne, zie, cugine, madri come quelle che hanno loro, già si parte bene come scrittori, perché significa, diciamo, nascere già in un romanzo, poi insomma se uno dà una spinta e prosegue, però partite bene, ecco. E io ho una curiosità, quello delle sue antenate, lei
tu senti passare.
Ah. Lei lo descriverebbe, lo definirebbe un matriarcato? E se sì, quale potere esercitava? Quali erano i limiti di questo potere matriarcale?
No, e nel passato credo che los géneros estaban muy separados. Había un matriarcado tal vez dentro de la familia, pero no vivíamos en un matriarcado, sino en un patriarcado. Cuando yo era pequeña, quienes tenían el dinero, el poder, la libertad, los privilegios, eran los hombres, no las mujeres. Las mujeres tenían un poder limitadísimo dentro del hogar, pero las mujeres transmitían la tradición oral, eran las que contaban la historia. Y tal vez de ahí me viene esa cadena de las cartas a mi madre, de las cartas de mi madre a mi abuela, esa cadena de contar viene por el lado femenino, pero todo lo demás lo tenían los hombres.
Non era un matriarcato, i generi erano separati, c'era una forma in qualche modo di matriarcato dentro la famiglia, ma la società era patriarcale. Quando ero piccola, chi aveva i soldi, il potere, la libertà, i privilegi erano sempre gli uomini, mai le donne, che avevano un loro piccolo spazio nella casa, ma esse erano le depositarie della tradizione orale che trasmettevano, erano coloro che raccontavano le storie. Da lì mi viene quella catena delle lettere mia a mia madre, di mia madre a mia nonna, la catena del raccontare.
Le donne comunque, oltre a raccontare storie, diciamo che officiavano anche i grandi riti della nascita e della morte, no? Del venire al mondo e del morire,
della relazione,
dei rapporti,
e avevano questa relazione tra la vita e la morte, dunque è vero che c'era poi un potere simbolico molto forte, no? Nelle donne,
claro, y ellas en el fondo eran las mujeres las que se ocupaban de las relaciones humanas. ¿Y de qué escribe uno si no es de la relación humana?
In fondo erano le donne quelle che si occupavano dei rapporti umani, e di che si scrive se non dei rapporti umani?
Un'ultima domanda. In una sua intervista Isabel ha detto: per essere sexy si rischia di perdere di nuovo la nostra libertà. Basta guardare le riviste di moda, il modello di donna che propongono è un'immagine voluta dagli uomini. Provocatoriamente le chiedo, in una società che vive, come le nostre società, nell'imperativo categorico della bellezza e della giovinezza, le donne hanno più potere ma meno libertà di una volta? Hanno, se è possibile, più libertà e meno potere? O secondo lei sono decisamente più libere e contano di più?
Depende de la clase social, del nivel de educación, del país, de la persona. Hay un fenómeno nuevo. Por primera vez, estoy hablando del mundo occidental,
sí,
no estoy hablando del mundo asiático ni africano, sure. Pero en el mundo occidental donde nosotros vivimos, hay un fenómeno nuevo. Hay una generación muy numerosa de mujeres que tienen educación, acceso a la salud y poder. Mujeres que ya son mayores, que ya pasaron la menopausia. Y yo creo que esas mujeres, esas brujas de hoy, tienen un poder inmenso para cambiar la sociedad.
Dipende molto dalla classe sociale, dal livello di istruzione, dal paese e anche dalla persona, ma c'è un fenomeno nuovo, almeno nel mondo occidentale, non mi riferisco all'Asia o all'Africa, ma al mondo dove viviamo noi, c'è una generazione numerosissima di donne di alti livelli di educazione che hanno accesso alla salute e detengono potere. E parlo di donne in età matura, che hanno passato la menopausa. Questo gruppo di streghe di oggi ha una grande possibilità di fare delle cose, di cambiare il mondo.
Bene, questa è ancora un'altra speranza.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.